Ciao a tutti e benvenuti su Buzzword con Giada Cipolletta
e Carlos Bellini.
Puntata numero 37 dello show che dà voce a tutti i contenuti.
Welcome back, cari Buzz ascoltatori, benvenuti in questa puntata numero 37. Gli mettiamo un esplicito Lilia anche a questa puntata. Mi sento molto come 50 Cent, no?
Vediamo quante parolacce riusciamo a dire anche questa settimana.
Sì, dai, anche perché la settimana entrante e la buzzword che abbiamo scelto per questa settimana è facilmente classificabile, quindi abbiamo bisogno comunque di mettere un marchio, no? Di bollare in qualche modo, di marchiare quello che noi facciamo.
Sì, infatti stiamo cercando di arrivare a 100 parolacce perché ci ha promesso Sgarbi che ci farà una recensione.
Capra. Andiamo a sviluppare la nuova buzzword della settimana, che è
tag.
Ma è tag o tag?
Bella domanda.
Tag tipo guten tag. Tag che vuol dire giorno in
tipo
tedesco.
Tag in milanese, no?
Tag. Vabbè, ma noi siamo italiani, ma quindi smaccheronizziamo un po' tutto. Tag che tradotto in italiano etichetta. Significa etichetta. E che cos'è l'etichetta?
L'etichetta è un modo per... ad esempio dire per classificare innanzitutto.
Ok, il fatto che tu sei un social media manager, ti hanno etichettato e tu quello sei nella vita, tu sei
e
un...
non potrò mai essere
nient'altro. Ti hanno classificato, ti hanno incasellato, ti hanno messo dentro quell'angolino.
Sì, diciamo
lì
che
tu...
allora è un modo per classificare, ma dall'altro lato è un modo per rendere, diciamo, estraiamolo in senso più ampio, per rendere riconoscibile qualcuno o qualcosa.
Ok, anche per agevolare delle ricerche. Penso per esempio ai famosi tag cloud, cioè le nuvole di tag, le nuvole di etichette, quindi di paroline, che ti aiutavano a identificare il tema o l'argomento di un post, di un articolo, penso ai blog, e quindi dovrebbero agevolarti, tra virgolette, nella ricerca, giusto?
Sì.
Anche se l'abuso... non va mai bene, come quello delle sostanze stupefacenti, esatto. Quindi sì, non abusate di tag cloud, ricordatevelo, e neanche di tag.
Io adesso ricordo agli albori di Facebook, quindi parliamo per lo meno 2006-2007, così, quando iniziò ad arrivare in Italia, più che altro a diffondersi fra i miei amici, no? Fra noi all'epoca giovani e rampanti universitari, c'era questa corsa al tag. Perché qua all'inizio
facevate i trenini di tag, come
sì, perché...
dice qualcuno.
No, vabbè, per i trenini no, però perché all'inizio si poteva addirittura scegliere, cioè era l'utente che caricava il tag, perché poi a un certo punto è arrivato il riconoscimento facciale.
Sì.
E quindi se io facevo una foto con Giada, il database comunque di Facebook, il sistema Facebook mi suggerisce che io in quella foto sono con Giada Cipolletta. Prima invece io potevo cliccare sulla faccia, sulla testa della persona e scrivere un po' quello che volevo, e quindi ci sono state foto su foto con
immagino
etichette stupide, idiote, questo è chiaro.
Da giovani.
Taggando anche oggetti e stupidate varie.
Tu pensi che sia una cosa utile l'etichettare in senso lato? Questa allora, è filosofica, questa c'ha un secondo significato.
Allora, perché non sempre è ovvio è logico poter etichettare qualcuno restringendolo soltanto in una sola categoria, però tuttavia nel web questo è un po'
tra i professionisti. Io pensavo proprio al professionista, no? Io credo che adesso, soprattutto in questo periodo, esistano molte figure di unicorn, si li chiamano nella Silicon Valley, cioè delle persone che non sono esattamente dei designer, ma magari sono dei designer e dei programmatori, oppure sono dei marketer, ma allo stesso tempo hanno anche altre caratteristiche, quindi non puoi definirli in un modo specifico, non puoi dire quello è un developer ma quello lì è uno unicorn. Perché? Perché sa fare sviluppo ma sa fare anche il sistemista e magari ne sa anche di design,
sì,
quindi
sì.
Non puoi dargli un'etichetta sola,
no,
ma gliene dovresti dare più di
no? Indubbiamente, ho capito compreso appena il tuo ragionamento, però te lo ribalto subito dicendoti che soprattutto in Italia, poi in tanti, negli ambiti che abbiamo conosciuto anche noi, per esperienze lavorative. In questo caso invece ti dico che porre un'etichetta può essere un vantaggio, perché molte volte ci troviamo di fronte a tante persone che sono tutto, sanno fare tutto, sviluppano, scrivono e... scrivono, influenzano, programmano e pianificano, quindi...
Sono quelli che le aziende cercano, no? I famosi SEO, che però sono anche...
copy...
sì, front-end developer, back-end developer, esatto. La qualunque.
E advertising specialist, quindi sì, esatto.
Sì.
Quindi ecco.
Avere la specializzazione, una specializzazione in un settore, verticalizzare in un ambito sicuramente aiuta, è molto più facile, poi comunque colpisci anche la tua nicchia in maniera molto
anche una, diretta. Una strategia di differenziazione che il professionista può andare ad intraprendere per appunto posizionarsi come esperto di uno, due argomenti e non di
io credo mila. Che come al solito io ritorno sempre al mio amico buon senso, ci voglia un bilanciamento, cioè io sono un caso di questi, nel senso che io nasco dal mondo della comunicazione, ma poi il marketing è entrato dentro di me quasi naturalmente, e allo stesso tempo sono anche un formatore, quindi sono tre ambiti professionali, se vuoi, diversi, perché il marketing e la comunicazione, io lo ribadisco anche in questa puntata di Buzzword dedicata alle etichette e ai tag, non sono la stessa cosa.
No.
Chi fa marketing non è detto che sia un comunicatore, chi si occupa di comunicazione non è detto che sia una persona che strategicamente o analiticamente sa studiare quello che poi verrà in un secondo momento comunicato, quindi riuscire a lavorare in entrambi gli ambiti per me può essere un vantaggio,
sì.
Però è logico che se io iniziassi ad essere anche che ne so un sistemista, un quell'altro, alla fine cosa significa? Che non sarò mai bravissima in nessuna delle cose, perché necessariamente per stare dietro a tutto quanto ti devi aggiornare, giusto?
Certo. E quindi appunto dicevo questo, che è ovviamente importante, è chiaro che non si può in maniera così restrittiva andare a classificare una persona solo e soltanto con un'etichetta, con una parola, però è chiaro che poi all'interno di quella parola ce ne possano essere alcune contigue appunto che si vadano a riferire appunto alle skills che quella persona ha, quindi come comunicatore o come magari che dipendono anche dal background. Io vengo fatto un passaggio nelle vendite, poi prima ancora nelle pubbliche relazioni e poi con il suo studiare,
diciamo che sono
ho studiato
ambiti,
economia e poi però dopo
sono tutti
sia,
ambiti comunque abbastanza vicini
più o meno,
sono cose completamente distanti,
appunto, quello poi è un discorso, no? E invece no, però non mi sono mai proposto come grafico, perché io non so neanche disegnare a penna a matita, però ecco Giada, scusami, io oggi sono giù di corda, sono un po' svagato perché c'è un problema
che
mi attanaglia riguardante questi tag.
Che è successo?
Ma secondo te la Isoardi lo ha taggato Salvini quando ha fatto quel post? Oppure...
Guarda, con questa cosa della Isoardi quasi quasi mi hai dato il gancio giusto per lanciare la prima rubrica della settimana. Che dici, Carlos? La lanciamo? Sì? E che cosa lanciamo? Beh, io direi che a questo punto lanciamo Geniale. No, perché la Isoardi è stata geniale in questa sua uscita, giusto? No, geniale no, geniale all'incontrario, probabilmente, perché... Vabbè, io direi di uscire da questa impasse politica e di parlare...
Tu sei mai stata taggata in un posto in cui venivi lasciata?
Ma no, ma io poi c'ho un problema, cioè nel senso che io sono una cavolo di monogama da secoli, io sono fidanzata quasi oramai da 15 anni, per cui... Che ti devo dire, no? Almeno che adesso se mi vuole lasciare non lo so.
Squillo il telefono.
Non è la persona, perché sto con una persona molto riservata, per cui non farebbe mai queste cose plateali.
Invece sei mai stata taggata in una foto che ti ritraeva in un luogo dove non dovevi essere? A un orario dove non dovevi essere?
No, credo di no.
Penso.
Tu sì?
No.
No, ha detto no, non è vero, dovete vedere la faccia che ha fatto. ha detto no, pensando.
No, però,
sì.
però ho vissuto col terrore, con questo terrore per molti anni.
Ecco perché quando dovete mettere il controllo dei tag. Ecco perché ci vuole il controllo dei tag, soprattutto su Facebook, per verificare che non vi abbiano taggato. Anche se tu non lo pubblichi, però gli altri che hanno usato la tua, il tuo nome e cognome, no, glielo puoi togliere il tag.
Sì,
quindi
posso poi togliere il tag. Comunque è un piccolo filtro che consigliamo di utilizzare a tutti, quindi quello del controllo dei tag.
Sì, però anche tanto perché la tua faccia su quella foto c'è, quindi chi ti riconosce sì, ti sgama uguale.
No, vabbè, però allora, adesso mi hai fatto venire in mente invece un'altra cosa, che questa è importante, no scusa, ma voglio dirla perché riguarda la comunicazione in senso più stretto.
Sì.
Il controllo dei tag è molto importante anche per un'altra cosa, non soltanto per cercare di non farti sgamare da fidanzate, fidanzati ai quali si era detto che si era andati a dormire invece si è fatto l'alba nei locali, ma perché molti, moltissimi, in questo momento meno per fortuna, ma molti brand o ristoranti o cose, comunque parliamo di comunque medio, piccole, piccolissime realtà, scrivevano un post e poi lo promuovevano taggando il mondo, tutti gli amici, quindi foto di locandina della serata o del prodotto, dello sconto, e poi sulla foto con special promo Black Friday settimana al 50% di sconto, tutti gli amici taggati su Facebook.
Ecco, proprio per collegarci poi alla genialata, questo tipo di tagging, cioè questo tipo di etichettamento selvaggio, che viene fatto selvaggio, viene fatto con una cosa che si chiama menzione, cioè chiocciolina nome. Invece la nostra genialata, per riportarti un po' a casa, che è un'altra cosa brutta che fanno su Facebook, è invece il cancelletto, cioè l'hashtag. Quindi la menzione può essere, cioè il taggare, l'etichettare qualcun altro, il chiamare in causa qualcun altro può avvenire attraverso la menzione, quindi la chiocciolina, il nome della persona, oppure utilizzare un hashtag che è la parolina che, insomma, quella parola chiave, certo, che riunisce o che viene usata durante un evento per un commento di una trasmissione TV e che, per esempio, tornando a Facebook, spesso viene abusata in maniera drammatica, è vero o non è vero? Si scambia Facebook un po' per Instagram. Tu che sei un social man, che ci dici? Che consigli vuoi dare a questi taggatori folli?
Allora,
a proposito di hashtag, quindi il genio un po' di questa nuova era della comunicazione, perché l'hashtag è diventato famoso un po' dappertutto,
è
no?
È diventato un potentissimo strumento di comunicazione. Allora, intanto, per chiudere la parentesi riguardo alle menzioni, dico basta, smettetela, perché è un vero e proprio spam, quindi non è una cattiva usanza, è proprio spam, quindi non si fa. Per quanto riguarda
punto primo.
Punto secondo, per quanto riguarda invece l'utilizzo
degli, lo state facendo incazzare.
L'utilizzo di hashtag su Facebook. Ora, ovviamente, Mark, in quanto proprietario di tutto, cerca in qualche modo di far assomigliare le piattaforme l'una all'altra per poter garantire più o meno la stessa esperienza fra una e l'altra. In modo, ad esempio, penso a mia madre. No, io penso proprio a mia madre, che con difficoltà ha un po' utilizzato, non avendo un'educazione digitale, che non ha mai utilizzato altro, si è poi affacciata a Facebook, prima timorosamente, adesso è una heavy user, cioè che bisogna proprio togliergli il tablet da sotto per farle preparare la cena, questo è vero, se no sarebbe ancora lì.
Comunque, guarda che i tablet secondo me li hanno venduti tutti alle mamme,
sì,
perché
sì,
non ci vedono col cellulare, è troppo piccolo, e quindi utilizzano tutte, certo, le parentesi per marchettone di beneficenza a chi produce tablet.
E si sta affacciando su Instagram, dove però inizia a ritrovare degli elementi che gli sono comunque familiari su Facebook, quindi
sì.
In questo senso non le fa, però le guarda, ovviamente. Però ciò che cambia è comunque l'utilizzo, cambia in questo caso la fetta, il target di utenti di ogni singola piattaforma, quindi
c'è anche il sistema. Comunque è vero che ci può essere qualche elemento comune, ma Instagram non è Facebook,
Instagram non è Facebook, comunicazione su Instagram non dovrebbe essere la comunicazione che noi facciamo su Facebook e viceversa.
Ma gli hashtag,
quindi,
su
gli
Instagram
hashtag,
gli hashtag
su Instagram si usano, sono fondamentali. Però dicevamo, rispetto a Facebook, eravamo partiti da lì, avevamo iniziato dicendo che Mark aveva provato a spingere anche l'utilizzo degli hashtag e quindi della ricerca per argomenti anche su Facebook, cosa che però non ha mai ingranato veramente, non ha mai preso piede in maniera così prepotente.
Un po' come le storie,
esattamente, quindi ci sono, è possibile utilizzarli, ma non è che poi siano così fondamentali, anzi. Alcuni dicono che comunque l'utilizzo massiccio di hashtag all'interno di un post Facebook possa anche disturbare la lettura, in quanto tutto bianco, blu, nero, cioè l'alternanza visiva fra le varie cose. Ciò che è un dato di fatto è che però l'utilizzo di questo hashtag non aggiunge valore sicuramente al post.
Invece, dicevamo, su Instagram sono utilizzatissimi, tra quelli più utilizzati, per esempio, ci sono quelli famosi: follow for follow, follow me, insta like,
sì, che poi qua. Che poi oggi come oggi non dovrebbero anche questi essere più usati, perché, diciamolo, perché sono degli hashtag che in questo momento contengono quasi esclusivamente spam, anche lì. E poi soprattutto non vengono più presi in considerazione dall'algoritmo e non danno alcuna visibilità, sia perché saturi e sia perché appunto saturi di materiale scadente. Quindi diciamo che attualmente la possibilità di inserimento di hashtag su Instagram è di 30 hashtag per post.
Ti posso fare una domanda che sì, mi fanno sempre i miei allievi? Ma su Instagram è meglio mettere gli hashtag in inglese o in italiano?
Ci sono diverse risposte. Sicuramente quella più sensata è dire che l'hashtag che va inserito va sempre inserito un hashtag che è specificatamente contiguo a quello che è il contenuto. Quindi se noi stiamo facendo food, degli hashtag come magari al di là di quello della città e forse della regione, però appunto i Insta pick of the day, tutte queste cose non servono assolutamente a nulla. Dipende, ecco, qual è la tua clientela? Noi dobbiamo farci, se siamo un brand, la prima domanda che dobbiamo farci è questa: a chi vogliamo che arrivi il nostro contenuto? Chi vogliamo che ci legga? Chi vogliamo che ci segua? Fare dei tag in inglese su un... Intanto, prima cosa, fare dei tag in inglese significa andare ad inserirsi in uno stream di contenuti che è mondiale. E tu come vai a competere sullo stream di contenuti mondiali? Con quale qualità di immagine? Con quale qualità di copy? Con quale scopo? Si può fare, ma serve?
La seconda domanda, anzi ne ho due. Una, l'hashtag e Twitter invece che cosa mi dici? Quanto è diventato importante, per esempio, l'hashtag per la televisione? Cioè, quanto è diventato cross-mediale sostanzialmente l'hashtag? Cioè, è diventato uno strumento che permette di comunicare qualcosa che avviene su un altro medium, su un altro mezzo di comunicazione?
L'hashtag è stato sicuramente uno dei punti di forza, se non il punto di forza, insieme alla rapidità ai 140 caratteri, che ha regalato a Twitter il successo che ha avuto fino a qualche anno fa. E è diventato fondamentale non soltanto per quanto riguarda l'esperienza di social TV, ma penso ad esempio anche alle emergenze, alla possibilità di comunicare in tempo reale i vari alluvioni, terremoti o altre
cose. Per le news in generale,
quindi per le breaking news. L'importanza è molto grande perché dà appunto questa possibilità di connettersi in maniera interattiva in tempo reale con tutte le altre persone che stanno ad esempio guardando, come dicevamo, un programma televisivo, e di contro dà la possibilità agli analisti televisivi di avere un riscontro in tempo reale di quello che invece è un sentiment, ma anche un volume di spettatori, cosa che prima poteva avvenire solo e soltanto a livello statistico, almeno diciamo 24 ore dopo.
Già, questo è molto
con l'analisi dei dati dell'audience.
E adesso ci sono la mia seconda intervento.
Io ci guardavo MasterChef The Walking Dead, sì, twittando come un assassino.
Sì, sei un twittero.
All'epoca sì.
Ma qual è il tuo hashtag? Confessami, qual è il tuo hashtag preferito?
Buzzword. Ma dalla genialata della settimana passiamo alla seconda rubrica di Buzzword, che è contaminazioni.
Ci contaminiamo, il termine, guarda, vista la puntata di ieri che ho visto delle iene sul cibo e i supermercati, parlavano proprio anche di tag, cioè di etichette, mi viene anche abbastanza schifo a pensare a quello che ci danno da mangiare, e ci contaminiamo proprio con il mondo dell'alimentazione, ma in particolare con il mondo delle etichette, quelle dei prodotti, quelle che sono importanti da leggere. Perché? Perché quelle etichette che vengono apposte sul packaging del prodotto che stiamo acquistando ci danno un sacco di indicazioni interessanti. Interessante a maggior ragione è stata la nuova pubblicità anche dei biscotti di Doria, che si appoggia a una ricerca che è stata fatta con l'università Lewis sui consumatori. In pratica è stato fatto un test con un campione di 130 responsabili di acquisto tra i 20 e i 64 anni. La maggior parte erano donne, e è stato chiesto loro di scegliere il biscotto, la confezione di biscotto, che ovviamente era bianca, quindi non era identificabile, semplicemente leggendo l'etichetta degli ingredienti.
I risultati di questo blind test sono stati molto interessanti, perché di fronte a questi diversi appunto prodotti posti ovviamente uno di fronte all'altro, quindi a parità di condizioni, solo e soltanto attraverso la lettura degli ingredienti, è uscito fuori che cosa? È uscito fuori che la maggior parte delle persone che hanno partecipato a questo test ha optato per il prodotto rappresentato dalla lista di ingredienti più corta e di miglior leggibilità, cioè nel senso quella che utilizzava dei termini più semplici, dei termini più chiari.
Perché, secondo te? E questo si vede anche ovviamente dalla pubblicità, è logico che lì viene fatto anche per spingere
la... Allora, quindi spoiler, questo il prodotto che è stato scelto dalla maggior parte di questi 130 responsabili
batte la pesca,
era ovviamente il prodotto della Doria. Ma perché? Perché diciamo che vedere una lista ingredienti molto ampia, con nomi magari compositi, con nomi molto tra virgolette chimici, tra virgolette strani, no? Sto facendo virgolette con le mani, con le dita,
con i denti,
certo, viene percepito come un prodotto
artefatto.
Quindi artefatto, dove probabilmente ci sono dei conservanti, dove molto probabilmente ci sono dei coloranti, e che comunque ispira meno fiducia perché dà l'idea appunto di industriale. Mentre un'etichetta con pochi ingredienti, dai nomi chiari e riconoscibili, viene associato con un prodotto quasi fatto in casa. Quindi
sì, più genuino.
Più genuino perché appunto contenente pochi ingredienti. Pensiamo magari ad un prodotto, una ciambella, un biscotto che viene fatto in casa, può avere, c'è l'acqua, c'è la farina, c'è lo zucchero e poco più.
Esatto, questo vale per i biscotti nel caso appunto poi di questa pubblicità, ma vale un po' per tutti gli altri prodotti. Vi sarà capitato a chiunque, a ognuno di noi, di andare al supermercato, di prendere una confezione di qualsiasi cosa, andare dietro e leggere. Allora inizia a leggere addensanti, inizia a leggere coloranti. Poi a me è stato detto, però chiedo conferma anche ai nostri buzz ascoltatori, che il primo ingrediente indicato nella lista degli ingredienti è quello che c'è in maggior quantità rispetto agli altri. Credo che ci sia sempre di più ultimamente la necessità di un ritorno all'autenticità, non solo a livello di etichette, ma anche a livello un po' più ampio di valori. Cioè si ricercano poche cose ma fatte bene e chiare, semplici. Quindi anche l'etichetta e con la lista degli ingredienti di un prodotto, il più è chiara, più è semplice, più è vicina al consumatore che andrà poi ad acquistare quel prodotto, più è vincente. Quasi è bella questa pubblicità della Doria. A me quello che ha colpito, oltre ad andare al blind test, va bene tutto, è il fatto che si sia posto l'accento su come viene fatto, sulla qualità del prodotto e non tanto sul packaging, sul colore, su quanto è fantasmagorico, che noi sappiamo che sicuramente quello incide tanto, no? Attira l'attenzione, ma invece che puntare sulla aspetto, diciamo, di apparenza, si è voluto andare un po' all'essenza, cioè a quello che realmente sono gli elementi costitutivi del prodotto.
È arrivato il momento dei saluti, ma prima di salutarci vi ricordiamo che potete seguirci sulla nostra nuova pagina Facebook e mi raccomando fate un'operazione di spam pesante, quindi taggate.
Come? Avevi detto di non farlo.
Non fa niente, per buzzword si può fare, è l'eccezione che conferma la regola, va
giusto.
Benissimo. Taggate tutti i vostri amici e invitateli ad ascoltare Buzzword. Potete poi, come abbiamo detto, ascoltarci su Spotify, su Spreaker, su iTunes e in ogni dove.
Sì, potete scrivere a buzzword@contentup.it proponendoci la vostra buzzword e abbiamo scelto proprio in questo momento che la buzzword della prossima settimana sarà scelta da voi, quindi io direi, Carlos, che
possiamo aprire un sondaggio sulla nostra pagina Facebook.
Sì, perché no?
Dando delle opzioni oppure una call for buzzword per poter farvi scegliere in maniera autonomamente l'argomento della prossima settimana. E quindi ciao a tutti da Carlos Bellini,
ciao da Giada Cipolletta,
ma soprattutto ciao da Buzzword.